rendimenti completamente diversi che potrebbero favorire Redditi. Dall'altra parte, cosa c'è sul piano fondamentale? C'è l'idea che comunque un impatto il coronavirus l'ha avuto, tutti riconoscono che si tratta di uno shock esogeno, però il problema è che quando rimuovi i lockdown, quando allenti le misure, poi il recupero e la ripresa, almeno questo ci si aspetta, alcuni si aspettano, non sia così immediata, quindi non ci sia questa corsa ai consumi e agli investimenti così come avveniva prima. Dall'altro lato, dal punto di vista tecnico, appunto, c'è stata una pendenza che è quasi perfetta dal punto di vista dell'angolatura, cioè non si fa credere né che sia un ritracciamento né che sia una ripresa blu. Stiamo cercando di capirne di più, ovviamente la verità nessuno ce l'ha in tasca con assoluta certezza al 100%, altrimenti non eravamo qui a parlarne, eravamo con un cocktail sul Ritz delle Maldive, però il lavoro che facciamo, la passione che abbiamo e diciamo anche il divertimento da un certo punto di vista ci impone a capire qual è lo scenario più probabile, ovviamente cambiando subito opinione se le cose non vanno per il verso giusto. In questo contesto io ho sempre detto che Antonio Lengua è una delle persone che ci può aiutare tantissimo, sempre, soprattutto sull'analisi volumetrica, per capire se lo spazio e se il mercato può andare verso l'alto, verso il basso, tenendo conto che ce n'è per tutti i gusti, quindi anche per quelli che pensano che rimaniamo su questo livello e che vogliono lavorare sulle opzioni, il mercato offre anche questa grande opportunità. Quindi io girerei subito l'interrogativo a Antonio Lengua, facendogli ovviamente tutte le obiezioni del caso. Antonio, andiamo sui massimi pre-Covid o scendiamo sui minimi del coronavirus?
Ciao Giuseppe, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, spinto dall'incalzare delle tue domande e dal confronto con Graham Granza di due ore fa, sono andato a vedermi in dettaglio cosa sta facendo lo Standard & Poor's. E come sai bene, io lavoro soprattutto sui volumi, quindi analisi tecnica anche tradizionale, ma soprattutto supportata dai volumi. Ho condiviso il mio monitor, non so Giuseppe se si può mandarlo in onda, perché così posso guidarmi nella lettura. Dimmelo così quando sono in onda, che così faccio vedere sul grafico i vari punti.
Sei in onda, vai.
Perfetto, allora in questo grafico qui di sotto vediamo lo Standard & Poor's Daily. A fine febbraio, il 27 e 28 febbraio, sono successi degli eventi volumetrici molto importanti. In chiusura il 27 e in chiusura il 28 sono entrati dei volumi monster. In mezz'ora sono entrati quasi 600.000 lotti di DAX il 27 e sullo stesso livello il 28 altri 600.000 lotti, e si vedono da dove parte questa linea rossa. Poi ha cercato di rimbalzare, ma poi l'ha rotto, ha lasciato un gap ed è proseguito al ribasso. E lì si è sviluppato tutto il movimento. Questi livelli di volumi eccezionali sono degli sbilanciamenti enormi sui mercati, che producono i loro effetti anche a distanza di mesi. Sono andato a cercare nel mio archivio altri volumi simili, e quando li ho trovati te li faccio vedere. Ecco qui. Questo è il grafico dello Standard & Poor's che risale all'ottobre, novembre, dicembre 2018. Vedi, parte dall'ottobre 2018 e finisce nel luglio 2019. Io sono andato a cercare i volumi più importanti e ho trovato che il 3 ottobre, in questa discesa, aveva trattato più o meno gli stessi volumi che ha trattato qui. Quindi qui c'è stato uno sbilanciamento gigantesco che ha condizionato l'andamento dello Standard & Poor's, nascosto, perché attenzione, siamo qui in mezzo, non è la chiusura, non è un volume profile, no, erano lì dentro i volumi, e hanno condizionato l'andamento dei successivi 5 mesi. Poco dopo, a metà ottobre, era ritestato e tornato giù, l'ha provato a novembre e tornato giù, l'ha provato agli inizi di dicembre, il 3 dicembre, ed è andato giù, è andato a toccare il minimo sotto quasi a 2003. Quando ha rimbalzato, e stiamo parlando degli inizi il 4 marzo, quindi a distanza di 3 mesi dall'ultimo test di dicembre, ci ha provato due volte, vedi, una prima candela verde, poi una rossa, e poi è tornato giù di 100 punti di nuovo. Poi ha ripreso ed è salito. Cosa voglio dire con questo? Noi siamo in questa situazione, stiamo testando il mercato, questo livello, che precisamente sono entrati i volumi a 2.967 e 2.977, quindi sono proprio i massimi, più o meno i massimi che ha fatto ieri e oggi. A questo punto l'importanza di questo sbilanciamento è tale che o lo rompe e continuiamo a salire con violenza, oppure non ce la fa e dobbiamo riperdere ancora 100-150 punti per prendere fiato, quindi ritornare nella base di questo canale 2750 che sta facendo ormai dagli inizi di marzo, ed è lì se ne riparla. Quindi, in questo momento veramente delicatissimo per lo Standard & Poor's, e la tua intervista adesso cade proprio in un momento topico, direi, perché siamo come stava succedendo nel marzo 2019 a testare quei livelli fatti con gli stessi volumi, in questo momento così topico si parla alla forza, si dimostrerà la forza di questo rialzo. Ci sono luci e ombre, non sto a ripeterle perché Dan Granza le ha tutte accennate molto bene. Io non vedo in questo momento degli sbilanciamenti sui mercati tale da dire rompiamo con sicurezza, non li vedo ancora. Quindi non so dirti se romperà, se ce la farà a tenere il livello oppure se ammollerà e torneremo giù. Sicuramente i prossimi 2-3 giorni saranno cruciali, non ci rimane, non vedo che rimanga qui fermo a fare un laterale tra 2009 e 2970, non ce lo vedo. Potrebbe, ti faccio qualche esempio di come potrebbe muoversi. Potrebbe, prima ipotesi, tornare giù, oggi non ce la fa, domani in chiusura di settimana va a fare una chiusura intorno a 2920, 2910 e la prossima settimana apre in gap down e si scende di nuovo e va a perdere 150 punti. Seconda possibilità, rompe a rialzo e fa una finta rottura. È un'ipotesi, sarebbe eccezionale questa, perché un livello dove si creano degli sbilanciamenti così violenti, quando li rompe non fa due tick, si creano dei volumi molto importanti. È una falsa rottura del tipo 3010, 3020 e poi tornare giù sarebbe un massacro per il mercato, perché accumulerebbe la forza di tanti che vanno alla rottura di questo livello e poi si ritrovano ingabbiati in una posizione sbagliata long sui massimi. E quando il mercato dimostra che c'è qualche problema e ritorna all'interno di questo range, non solo probabilmente torna alla base del range 2750, ma come un boomerang scende ancora di più. Ma quello dobbiamo vederlo quando ci siamo, perché i volumi dinamici si vedono quando ci siamo, quando si manifestano. Terza ipotesi, che rompe e cammina. La mia percezione è che siamo o nello scenario 1, non ce la fa e scende, o scenario 2, prova a rompere, fa una finta rottura e poi torna giù. Questa è la mia.
Sì, ecco, ti faccio delle obiezioni sullo scenario ribassista, che ti sembra un po' più, diciamo così, ma leggermente di poco più probabile. Allora, la mia prima obiezione è questo, però la dicevo in apertura: se il rendimento dell'equity è pari a, parlo non di price to earning, perché se andiamo sul price to earning andiamo su cifre che non sono proprio comparabili, è come una casa in via Monte Napoleone con una casa a Quarto Giaro per partire di due quartieri di Milano, senza nulla levare agli abitanti di Quarto Giaro, che anche io abito in periferia, quindi non voglio fare il paragone, però solo considerando il dividend yield siamo sul 2,04 e il rendimento di un 3 anni americano, insomma parliamo di cifre 0,20, 0,30, 0,35, quindi i rendimenti non sono comparabili. Seconda questione è la pressione che stanno mettendo le banche centrali e i governi sull'equity, cioè si è capito che l'equity non deve scendere fino a tal punto che la banca di una banca, come la banca centrale giapponese, che non è la banca di un paese periferico, si mette a comprare ETF con le azioni. Terza questione, ci sono le elezioni americane e allora se lo fanno scendere anche leggermente di poco, può essere un problema. La quarta motivazione è di carattere tecnico, e cioè se doveva scendere, perché non è sceso una settimana fa o qualche giorno fa quando ha fatto tutti quei muri di resistenza? C'è qualcuno che vuole redistribuire, perché c'era un vuoto di volumi che era impressionante, e tu che studi questa materia, cioè era proprio invitante, era come un sacco nel quale andarsi a infilare, nel quale il mercato si sarebbe infilato, eppure non l'ha fatto, ha tentato uno sforzo verso l'altro. L'ultima questione è proprio di questi ultimi giorni, dici che una settimana cruciale è questa, però dopo l'impeto rialzista che c'è stato nelle prime giornate di questa settimana, adesso doveva arrivare il ritracciamento, e invece la forza degli orsi è proprio blanda, cioè è a questo punto dobbiamo aspettarci invece un nuovo momento al rialzo. Queste sono le obiezioni.
Ok, me le sono marcate tutte. Per le prime tre le risolvo velocemente. La situazione che hai detto, banche centrali, tassi di interesse, rendimenti, eccetera, c'è adesso? C'era 10 giorni fa, ci sarà fra 15 giorni e probabilmente ci sarà anche fra un mese. Nel frattempo i mercati si muovono, indipendentemente da queste condizioni che sono sempre lì stabili. E i mercati si faranno, vedranno 100 punti a rialzo, 100 punti a ribasso, non importa. Quindi sono condizioni generali che hanno già portato il mercato da sotto 2003 a 3000, e direi che un pochino le abbiamo apprezzate. Arrivato a questo punto entrano in gioco degli altri fattori, e come altri fattori andava a prendere proprio degli imbalances straordinari che, come ti ho mostrato nei grafici prima, sono stati creati anche nel 2018, e anche lì ci sono state varie c'è stata la Fed, c'è stato Powell che ha parlato, ci sono stati movimenti fiscali, lì non c'erano le elezioni di Trump, ma nell'anno in corso c'erano le elezioni di midterm, non c'erano le elezioni di midterm, le avevamo già appena passate, ma comunque ci sono delle condizioni, queste condizioni macro permangono per molte settimane. Nel frattempo, se vediamo il DAX, lo Standard & Poor's a fare 200 punti su, 200 punti in giù, non ci sconquinfera assolutamente, nessuno urla allo scandalo, no? Basterebbe riguardare un po', forse con maggiore serietà, il progresso dei vaccini e ci si renderebbe conto che siamo ancora in alto mare e stiamo forse vendendo un vaccino che ancora non abbiamo. Ma per quanto riguarda l'analisi tecnica, io mi fermerei a quello scenario, e quello scenario in presenza di variabili così complicate che si cerca di mettere insieme, ma che sono presenti da 20 giorni, da un mese, e ci saranno per altri 2-3 mesi, i mercati avranno comunque delle oscillazioni indipendenti. Dipenderà dal posizionamento, dipenderà dalle finte che vengono fatte, dalla volatilità che si crea normalmente sul mercato. Sappiamo benissimo che poi una scusa la trovano per scendere, non c'è bisogno che cambi qualcuno dei tre scenari inizialmente, Banca del Giappone, Fed, rendimenti dei titoli e anno elettorale. Questi ci saranno per i prossimi mesi, ma i 100-200 punti in giù li vedremo sicuramente. E se verrà fatto questo falsa rottura, e la falsa rottura non regge e alla discesa vedremo entrare dei volumi, vuol dire che qualcuno lì starà scaricando pesantemente. Ma lo vedremo quando ci siamo. Magari ti avviso per tempo su Facebook o Skype.
Senti, siamo in chiusura, ti faccio tre ultime obiezioni. Allora, la prima è invece di carattere macroeconomico, perché quello che è avvenuto sull'economia è uno shock di carattere esogeno, cioè comunque non è l'economia che ciclicamente, per effetto di un aumento dei prezzi e aumento dei tassi di interesse, è entrata in tilt e si è, il motore è andato in panne. No, c'è stato un virus, ci sono stati dei provvedimenti autoritativi delle amministrazioni che hanno intimato il distanziamento sociale, il lockdown, la chiusura delle attività, quindi rimosso di questi lockdown potrebbe esserci un recupero dell'economia, perché non dovrebbe esserci un recupero quindi dei mercati azionari che sono più veloci. La seconda è un driver che seguivamo anche insieme, che è quello dei gestori del Bank of America Merrill Lynch. Su 230 gestori, due terzi pensano che si debba scendere. E però generalmente se vai a vedere il COT, i gestori sono sempre dalla parte sbagliata del mercato, sono gli hedge fund che nel loro complesso sono dalla parte sbagliata. E con riferimento sempre al COT, che cosa abbiamo assistito nelle ultime settimane? Abbiamo assistito a una serie di chiusure di posizioni short da parte degli hedge fund, quindi tre obiezioni, una macro, una dei gestori come driver di sentiment e l'altra sul COT.
Allora, parto dal COT e dai gestori. Il campione esaminato dal Bank of America Fund Survey di Merrill Lynch guarda i real money. I real money nel loro campione sono svariati miliardi, sono intorno ai 650-700 miliardi. E come dici giustamente te, la loro posizione è spesso contraria. Se sono short, se il mercato sale ancora, se sono sotto benchmark, underweighted, prima o poi devono andare a chiudersi. Ma infatti sto posizionamento, quello del positioning, è diventato un driver fondamentale nei movimenti di mercato. Ma oltre agli hedge fund, oltre ai real money, ci sono varie altre categorie. Ci sono i CTA, ci sono i gamma traders, ci sono gli hedge fund, e ognuno di questi ha delle sue dinamiche diverse. Gli hedge fund spesso si trovano in posizioni contrarie ai real money e infatti sul COT abbiamo visto richiudere molte posizioni short di Standard & Poor's, quindi gli hedge fund, da quello che mi risulta attualmente, sono tendenzialmente più lunghi che short. Dall'altra parte i real money invece sono underweighted, sono sottopesati. Chi avrà ragione? Vado a capire. Purtroppo bisognerebbe andare in cima a questa scala e in questa piramide dall'alto poter vedere tutto, ma probabilmente chi ha questi dati sta bene attento a divulgarseli ed è, come dicevi tu inizialmente, è veramente ai Caraibi con uno spritz in mano adesso a godersi i mercati, perché sa esattamente dove andranno. L'unica cosa che possiamo fare noi è andare dietro e cercare di capire dalle dinamiche di incontro tra domanda e offerta se emerge qualche segnale. Può emergere, possiamo capirlo, possiamo decifrarlo, possiamo anche non capirlo, perché non sempre è comprensibile anche con i volumi. Mi sono perso invece la tua domanda iniziale di tipo macro, scusami.
Sullo shock esogeno, nei libri di economia c'è scritto che gli shock esogeni...
Sì, sì, ma effettivamente, sì, ricordo benissimo. Ma effettivamente rispetto al minimo c'è stato un movimento a V, un movimento a V intenso, addirittura più intenso di quello dell'ottobre 2018, nonostante lo shock sia stato in questo caso probabilmente ancora più notevole, no? Cioè una roba che non abbiamo mai visto. Se confronti i due grafici, vedi che più o meno sono scesi dalla stessa maniera. Uno era 2008, è sceso 2003, adesso qui da 3000.
Perfetto.
Quindi forse c'è già un po' prezzato di questo shock esogeno temporale.
Grazie Antonio.
Giuseppe,
grazie ancora.
Buon weekend, grazie a voi.
Grazie ancora. Allora, adesso dobbiamo avere, grazie ancora Antonio Legua, sicuramente è chiarissima l'esposizione, e bello dei mercati è quello proprio di seguire adesso giorno per giorno come si evolverà. Dovremmo avere Giorgio Salvato collegato con...